www.redijo.it e la storia continua. La storia dei territori milanesi. La campagna si trasforma e siamo alle soglie della Grande Guerra. Questa è la 10/1. Il paese, all'atto dell'unità, presentava una fisionomia essenzialmente agricola, sebbene nell'Italia settentrionale fosse nato un processo di industrializzazione dovuto in parte allo sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie realizzate dai precedenti governi locali e in parte al progresso scientifico e tecnologico e in parte a un maggior sviluppo dei centri urbani. La popolazione era composta da un misero 2% di gruppi borghesi e di proprietari terreni e da milioni di lavoratori rurali privi di rappresentanza politica, alle prese con l'ignoranza e l'indigenza e sui quali gravavano maggiormente le imposte fiscali. A partire dal 1870 circa, ebbe inizio la Grande Depressione, che durò circa 30 anni e interessò tutto il mondo. Nonostante l'espressione possa trarre in inganno, non si trattò di un periodo di recessione, bensì di un periodo di fluttuazioni cicliche provocate da una crescita economica impetuosa, sviluppatasi in maniera non equilibrata, che determinò un enorme divario fra domanda e offerta e sfociò in una vertiginosa caduta dei prezzi, con effetti pesanti sul mercato dei beni strumentali. Contemporaneamente a queste fluttuazioni economiche, l'importazione di enormi quantità di grano dalle Americhe e dalla Russia provocò una crisi agraria che coinvolse tutta l'Europa, colpendo duramente le popolazioni delle campagne e provocando, anche nelle nostre terre, un esodo migratorio di proporzioni bibliche. A livello industriale, l'abbattimento dei prezzi influì soprattutto sull'industria manifatturiera, risparmiando i settori che producevano i beni di consumo, come quello del tessile, radicatosi in Italia soprattutto nei nostri territori fra il 1860 e il 1870. Gli imprenditori, infatti, avevano impiantato opifici nelle campagne e nei piccoli borghi per ragioni di tipo economico, come il minor costo delle aree, l'abbondanza di energia idraulica e di manodopera a basso costo, e per ragioni sociali, con la docilità delle maestranze legate alle tradizioni e alla famiglia, pertanto meno inclini a organizzarsi sindacalmente. Lo sviluppo industriale dei nostri borghi. In riva al Ticino l'industria fece la sua comparsa quando l'economia si basava essenzialmente sulla coltivazione a carattere familiare del baco da seta, di frumento, melgone, viti, moroni, riso e grano turco, oltre che sull'allevamento del bestiame. I vari centri compresi nell'area del Ticino si presentarono in diverse condizioni al primo confronto con l'industria. Il Legnano e Abbiategrasso, e già dal censimento economico del 1807, risultavano in condizioni piuttosto buone, mentre la situazione in Magenta non era troppo confortante. A Legnano, in quell'epoca, erano in piena efficienza molte piccole imprese familiari e non poche filature di cotone e seta. Ad Abbiategrasso esistevano già due fabbriche di fazzoletti. Fiorivano le attività connesse con la lavorazione del riso e l'industria dei latticini e già si preannunciava l'importanza che avrebbe rivestito poi l'impresa casearia. Negli ultimi anni del XIX secolo, infatti, il latte e i suoi derivati avrebbero assunto un ruolo primario. vale la pena ricordare l'apertura di un impianto di sterilizzazione 1896 e di un'industria casearia che, anche per l'apporto di esperti svizzeri, avrebbe rivestito un ruolo primario nella produzione dell'Emmental. E Magenta, facendo sempre riferimento al censimento del 1807, viveva invece sulla seta e agricoltura, oltre che sulla falegnameria e le altre attività. Ma mentre gli altri centri l'oggetto delle manifatture era il commercio, a Magenta non rappresentava nulla più che il puro sostentamento familiare. L'arrivo della ferrovia nel 1858 mutò improvvisamente la situazione del borgo magentino e subito si risollevò fino a raggiungere l'apice positivo con l'apertura nel 1871 di una fabbrica di fiammiferi che poi sarebbe diventata la Saffa. E lo sviluppo di Legnano, a differenza di Magenta, conobbe un'evoluzione più armonica. Già nei primi anni dell'Ottocento l'industria è molto diffusa anche per opere di imprenditori di origine tedesca, come già citato, ad esempio i Krum, e soprattutto elvetica. Oltre a Martin, sono da ricordare anche Enrico e Giovanni Scotch e Francesco Dapples. Rapidamente si assistette all'espansione dell'industria cotoniera, le cui imprese ammiragli erano il cotonificio Cantoni e il cotonificio Krum. E l'intraprendenza di Costanzo Cantoni spinse a entrare in partecipazione nelle officine Krum, che mutarono il loro nome in Cantoni Krum. L'impresa fu poi ammodernata e finalizzata all'aggiustatura di apparecchiature tecniche. Nel 1882 Cantoni si associò in accomandita con un suo giovane dipendente, l'ingegner Franco Tosi, e da questo fruttuoso sodalizio nacque la Franco Tosi SC, destinata a divenire un'industria meccanica di primaria importanza. La dinamica che vedeva ex dipendenti divenire a loro volta piccoli imprenditori non era rara in quel periodo. Si può affermare, anzi, che lo sviluppo dell'impresa legnanese nei decenni a cavallo dei due secoli seguì spesso questa direttrice. www.redigio.it e la storia continua.